Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Quali sono i ragazzi ospiti con noi oggi? Abbiamo Roberto, liceo classico Catulo di Monterotondo.
Ciao a tutti.
E abbiamo Gloria, del liceo scientifico linguistico internazionale Virgilio, ho detto bene?
Sì, linguistico internazionale.
Perfetto.
Ciao a tutti.
Allora, sentiamo anche chi hanno con loro i nostri torinesi. Ciao Massimo Tadorni.
Ciao, c'è anche Elena, naturalmente.
Buongiorno.
Buongiorno.
Chi abbiamo noi torinesi?
Chi abbiamo noi torinesi? Boia Taus.
Ciao, sono Fabrizio.
Sono io, sono di nuovo io.
Fabrizio del Maiorana. I saluti anche ai nostri due tecnici, Marcello Prisco e Simone Costrino. Come hai passato questo periodo senza di noi, Fabrizio?
Bene, bene.
Solo da ieri che...
Cioè,
sì, che alla fine ti manchiamo.
Sembra
giusto?
Un'eternità.
Ma che carino che è Maurizio.
Va bene, la linea torna a Roma.
Allora, di cosa parliamo oggi? L'argomento è abbastanza doveroso, visto che domani si celebra la giornata mondiale dell'AIDS. Proprio di questo infatti parleremo, lo faremo dopo aver ascoltato il primo brano, è di Bruce Springsteen, ed è stata la colonna sonora di un film che ha portato proprio sul grande schermo il dramma di questa malattia, Streets of Philadelphia.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Bellissima canzone, torniamo a Radio Zainet a parlare dell'argomento di oggi. Iniziamo in realtà a parlare di AIDS dopo però aver ascoltato la scheda preparata dalla nostra redazione.
Il 1 dicembre si celebra nel mondo la giornata mondiale di lotta all'AIDS e come ogni anno diverse organizzazioni tentano di fare il punto sulla ricerca scientifica e sulla diffusione del virus HIV. Da quando è iniziata l'epidemia in Italia sono stati registrati 60.000 casi, secondo i dati resi noti dall'Istituto Superiore di Sanità. Prevenzione e terapie hanno determinato un calo della diffusione di casi di HIV negli ultimi 10 anni, ma ancora nel 2006 si segnalano tra i 3.500 e i 4.000 nuovi contagi. E il problema più grave resta il ritardo della diagnosi. Oltre il 60% delle persone persone a cui viene riconosciuto l'AIDS scopre di essere sieropositiva solo al momento o poco prima della diagnosi di malattia conclamata.
Roberto.
Sì, appunto, il discorso della malattia conclamata e tutto il resto. Il problema è che nella società attualmente non c'è una vera conoscenza di quelli che sono i rischi dell'AIDS e soprattutto di quelle che sono poi le conseguenze. Cioè, contrarre l'AIDS poi nella mente della gente c'è semplicemente uno contrarre una malattia, però è vista un po' come un raffreddore. Non è così, perché è una malattia che distrugge tutte le difese immunitarie, distrugge il corpo, distrugge il fisico e praticamente condanna una morte molto, molto rapida, che può essere più o meno rapida a seconda dei casi, ma comunque qualsiasi malattia nel corpo di questa persona diventa, si amplifica in una maniera terribile. Quindi le cause, gli effetti di questo male non sono ancora chiari nella società, e questo purtroppo, come si vince dalla scheda, è il più grande problema che affligge la nostra società oggi.
Ma probabilmente non sono chiari, però non credo che sia vista semplicemente come un raffreddore.
Anzi, no, ho voluto fare un'iperbole,
sì,
scusa,
sì, certo. Il problema secondo me è invece che sia molta la società, le persone in generale tendono a distaccarsi dalle cose che non conoscono e delle quali hanno paure. Anche per questo molti malati di AIDS vivono in condizioni estremamente spiacevoli, perché oltre a soffrire di questa malattia vengono emarginati. E quindi come ogni problema si cade sempre sulla mancanza di informazione e di sensibilizzazione, che non si dovrebbe fare solamente durante la giornata mondiale. Questi bilanci vanno fatti in altri momenti.
Noi adesso andiamo ad ascoltare un'intervista al ministro della salute Livia Turco, realizzata da due dei nostri giovani reporter di Zainet, Francesco e Matteo, studenti al primo anno di università presso la Sapienza di Roma. Ascoltiamo l'intervista.
Con il ministro Fioroni abbiamo in mente un progetto ambizioso, che è quello di promuovere appunto un'educazione alla salute, con un progetto di educazione alla salute all'interno della quale rientrano un po' tutti gli aspetti di promozione della salute, compresa la prevenzione dell'AIDS, quindi tutti i rischi che le persone incontrano. Poi, per quanto riguarda l'AIDS, sì, la campagna di prevenzione è già iniziata e vogliamo che sia una campagna che trasmetta valori, che è quello della promozione della propria salute, del rapporto positivo con l'altro, del rispetto con l'altro, che trasmetta poi anche, come dire, informazioni sanitarie in senso stretto. Il passo in avanti che vorremmo fare proprio nella lotta all'AIDS, e nella casa abbiamo deciso di fare una grande giornata, intanto di tornare a occuparci di questo problema che invece era caduto un po' sotto silenzio, e credo che non casualmente fosse caduto sotto silenzio, ma quando una malattia diventa malattia della povertà, quando si ha l'impressione che nei nostri paesi il tema sia in qualche modo, non ci sia più quell'allarme, cade l'oblio. Per quanto riguarda l'Africa, il passo in avanti che vogliamo fare è quello di chiedere al Ministero degli Esteri di avere uno strumento legislativo che governi le risorse per la ricerca e l'attività connessa all'AIDS in modo autonomo e proprio, perché siano poi queste risorse effettivamente finalizzate all'AIDS. Perché cosa accade adesso? Accade che queste risorse entrano un po' nel calderone generale della cooperazione e lo sviluppo e rischiano di non essere finalizzate alla lotta all'AIDS. I filoni di lavoro sono la prevenzione, voi mi potete insegnare qual è il linguaggio giusto con cui parlare con i giovani. Noi pensiamo sia quello dei valori e poi delle informazioni in senso proprio, insomma. L'attività di ricerca, il miglioramento delle forme di cooperazione e lo sviluppo, però anche il miglioramento della presa in carico di chi è malato di AIDS, perché oggi la ricerca, la scoperta scientifica, il vaccino, i farmaci che sono stati individuati consentono di convivere a lungo con la malattia.
Naturalmente troverete la trascrizione per esteso dell'intervista al ministro della salute Livia Turco sul prossimo numero di Zainet. Il ministro ha quindi indicato 4 punti: presa in carico, perché l'AIDS è una malattia dei poveri, ormai almeno considerata una malattia dei poveri, non solo terapia ma attenzione alla persona, la ricerca e poi nessuna ipocrisia quando si parla di prevenzione, soprattutto con i giovani. Vorrei chiedere un vostro commento.
Ma sono lieto che la Turco, parlo da studente, sono lieto del fatto che il ministro Turco e questo governo finalmente si stiano occupando in maniera seria di un problema che riguarda soprattutto oggi come oggi i giovani. Perché è inutile che una persona prende coscienza di quello che è il problema dell'AIDS quando ha 40 anni. È un problema che per ovvie ragioni di crescita, di maturazione, riguarda noi in prima persona. E quindi è bene che nella scuola se ne parli, è bene che nella scuola si affronti questo discorso, è bene che si creino anche delle ore apposite nelle quali vengano mostrate le cause, le conseguenze, come avere dei rapporti sessuali protetti, corretti e soprattutto come garantirsi anche un futuro, perché anche un'eccessiva attività sessuale poi porta malattie, provoca problemi che rientrano sempre in questi casi di cui ha parlato il ministro.
Magari potremmo precisare che cosa volevi dire con...
Sì, no, certamente volevo dire che comunque quando parlo di futuro parlo del fatto che bisogna anche conoscere bene la persona con la quale si fa sesso, diciamoci la verità.
Gloria, volevi aggiungere le tue considerazioni?
Sì, mi faceva riflettere la posizione della Turco quando si parla di AIDS come malattia dei poveri. Sicuramente il problema è molto più ingente nei paesi sottosviluppati, in Africa. Tuttavia penso che dobbiamo riflettere anche sulle condizioni nell'Europa o negli Stati Uniti. L'AIDS non è solamente la malattia dei poveri, l'AIDS è probabilmente la malattia delle persone male informate. Io non credo che siamo tutti così incoscienti da prenderci questi rischi pur essendo consapevoli. Quindi sicuramente ci vuole un'educazione alla salute nelle scuole, che in alcune scuole tra l'altro già viene fatta, vengono inseriti dei programmi, delle ore di educazione sessuale o di educazione alla salute come corsi, solo che molte volte i giovani tendono a rifiutarli perché sembra sempre la solita lezione orizzontale dalla quale tendono a distanziarsi. È anche molto importante creare un rapporto con la persona che viene a spiegare i problemi, trovarsi di fronte a qualcuno che abbia un contatto reale con i giovani, perché poi sembra la solita lezione sull'apparato sessuale che insomma non è molto utile. Quindi sì, attenzione al problema in Africa, ma attenzione anche al problema in Italia.
Filippo Manassero, presidente della LILA, la Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno, grazie a voi.
Prime domande, Roberto.
Riagganciandoci un po' al discorso che ho fatto finora sul discorso dei giovani, sono emersi dati abbastanza agghiaccianti, tipo ad esempio che il 27% dei ragazzi si è convinto che esista un vaccino o che il 20% non sa come si trasmette il virus HIV. Ecco, come interpretare questi dati e soprattutto come porre rimedio, se è possibile, a questo livello di disinformazione?
Beh, io credo che la disinformazione non sia solo dei giovani. Molto spesso si parla di AIDS e si vuole riferire questo problema a un problema della popolazione giovanile. Anche prima ho sentito degli interventi in questo senso. La realtà è un'altra. Oggi la diagnosi di sieropositività è sempre più in età avanzata, è sui 40 anni. Nelle nostre sedi arrivano persone anche di 60 anni che si infettano oggi a chiedere aiuto. È un problema trasversale, è un problema di comunicazione questo, perché sin dall'inizio questa epidemia è sempre stata trattata come una malattia di qualche categoria di persone cosiddetta a rischio e che comunque, guarda caso, combaciava con degli aspetti sociali che già avevano delle discriminazioni, mi riferisco ai tossicodipendenti o alla popolazione omosessuale. Da sempre noi abbiamo tenuto a dire che pensare che fossero categorie a rischio era un errore, perché l'AIDS è un virus e non gliene frega assolutamente niente a lui di chi siamo, di cosa ci piace di più, di quale orientamento sessuale abbiamo. Lui cerca di fare il suo decorso biologico normale e quindi di trasmettersi, di sopravvivere anche lui. Quindi questo è sempre stato un approccio culturale che ha dato dei danni enormi e che di cui oggi ancora paghiamo. Rispetto ai giovani, la disinformazione dei giovani non è secondo noi così diversa da quella degli adulti. Ora, gli adulti giocano molto spesso a farsi la parte di quelli che in qualche modo sono arrivati chissà dove, e i giovani sono quelli che capiscono di meno o che hanno ancora da imparare. Forse per certe cose c'è sicuramente un'esperienza diversa, ma per quel che riguarda una malattia sessuale e i tabù sul sesso che nel nostro paese giocano, sinceramente dal nostro punto di vista ci sembra che il problema non sia di interpretazione giovanile o di età più adulta. Ci sembra che i giovani sono più vittime sicuramente, ma non perché più incapaci di elaborare delle informazioni, più vittime perché queste informazioni non ci sono. Allora, a differenza di un adulto che magari ha una vita sessuale già consolidata e che pratica da molto tempo, un giovane che si affaccia anche a questa vita sessuale, rispetto all'AIDS non è sicuramente accompagnato con dei percorsi che lo mettono in grado di capire bene che cosa si può fare e soprattutto come lo si può fare. È più di 20 anni ormai che esiste il virus dell'HIV, ma nelle nostre campagne ministeriali, cioè al provveditorato e per quel che riguarda l'istruzione, non esiste nei programmi ministeriali la presa in carico del problema dell'AIDS. Quindi tutto quello che la Lila fa nelle scuole o altre associazioni riescono a fare, si fa sempre perché c'è qualche insegnante illuminato che decide che per la sua classe vuole proporre delle opportunità, oppure perché ci sono degli alunni illuminati che spingono e fanno pressioni affinché gli venga data una formazione in questo senso. Tutto questo in un contesto che è importante ricordare, dove molto spesso poi scattano dei meccanismi tipo il preside o gli insegnanti altri che ci chiedono di non portare i preservativi nella scuola, oppure a fronte del fatto che i preservativi si sono portati, genitori di altri ragazzi che si lamentano e vanno a fare. Allora, l'AIDS è una malattia, ma nel nostro paese, per quel che riguarda il sesso, esistono ancora molti tabù e culturalmente siamo sempre tutti, le istituzioni generalmente, così come posizione formale e di facciata, tutti sono molto più dell'idea di tenere un atteggiamento moralista che non laico, ecco, che prende in considerazione davvero le cose. È una battaglia difficile culturale, prima di tutto.
Credo che ci siano domande anche da Torino.
Sì, allora Fabrizio,
sì.
Prego.
No, in pratica io volevo sapere se era ancora sentito comunque il senso di colpa per coloro che sono afflitti da questa malattia. Perché comunque l'AIDS anche fino a qualche tempo fa era associata alla fine all'omosessualità, ai rapporti un po' così, non...
azzardati.
Sì, non esatto.
Certo.
Ma ti ringrazio di questa domanda perché mi dà l'opportunità di parlare anche delle persone sieropositive. Molto spesso al 1° dicembre ci ritroviamo a parlare, c'è questa attenzione altissima sull'AIDS che scompare il 2 dicembre e per 364 giorni mi sembra che non esista più, e soprattutto si parla sempre solo dei dati, di prevenzione, e si comunica sempre a un pubblico che si pretende considerare solo sieronegativo, quando in realtà le persone nel nostro paese sieropositive sono tante, anche loro ascoltano la radio, leggono i giornali o ricevono le campagne ministeriali che tutti vediamo, e quindi c'è anche questa parte di popolazione che in qualche modo subisce, tra virgolette, alcuni fatti. Il senso di colpa ovviamente è una questione soggettiva, ci sono persone che a fronte di questo riescono a elaborare in qualche modo la propria condizione e riuscire ad avere poi un ragionamento dentro di sé che, voglio dire, non tiene conto di tutti quei meccanismi che la società o certe azioni o campagne ministeriali fatte in qualche modo tendevano a produrre. Certamente però è un'opzione con la quale una persona sieropositiva deve fare i conti, perché questa malattia è una malattia che ancora oggi viene percepita come una malattia che in fondo se te la prendi è perché un po' te la sei andata a cercare.
Ma in realtà questa è solo una malattia,
quindi sì, però culturalmente
c'è anche gente che
un po' questo è la cosa grave è che non è solo un pensiero, come dire, che nasce,
certo,
nel bar sport sotto casa.
Voglio dire,
buonasera,
c'è gente che ha contratto la malattia anche per delle trasfusioni sbagliate, che aspetta risarcimenti da anni.
Ma io trovo che sia proprio inutile e triste mettere in confronto, in competizione, chi ha preso la malattia per una trasfusione,
certo,
o chi l'ha presa con una prostituta.
Appunto,
una malattia la si prende perché può capitare, perché magari c'è ignoranza, perché per tanti motivi. Dopodiché entrare nel merito del giudizio e sindacare sulle scelte delle persone o i bisogni trovo che sia un altro discorso e che nulla c'entri poi di fatto con questo. Il problema è che questa è una malattia che si trasmette a via sessuale e quindi sempre proprio perché c'è di mezzo il sesso, questo,
certo,
mette in crisi alcuni equilibri,
sì,
nostri.
Torniamo a Roma per un'ultima domanda, prego.
Sì, io volevo magari avere informazioni più precise sul ruolo dell'associazione.
Sulla Lila. sì. Dunque, noi siamo un'associazione di volontariato a livello nazionale, siamo nati nell'87, quindi proprio all'inizio di questa emergenza. Il prossimo anno faremo i nostri 20 anni e siamo un'associazione che la caratteristica fondamentale, direi che da subito è stata quella che si è composta di persone sia seropositive che seronegative, quindi, come dire, un imprinting che non voleva agire delle azioni invece progettare delle azioni insieme, proprio perché con la consapevolezza che una persona seropositiva che vive il problema in prima persona ha uno sguardo e una veduta che una persona seronegativa non può avere, e altrettanto. Quindi la combinazione di questi due mondi per noi è stata, diciamo, la cosa più importante subito, per avere un atteggiamento laico e non di chi vuole aiutare, ma di chi vuole dare il proprio contributo insieme, non quindi il malato a cui rivolgersi. E poi è nata sicuramente e rimane ancora importante per noi la difesa dei diritti delle persone seropositive. In questo ovviamente si fa prevenzione, si è fatto assistenza domiciliare ed ospedaliera per molti anni, soprattutto negli anni in cui non esistevano i farmaci, quindi le persone ricoverate erano molto di più di quelle di oggi e morivano molto più spesso di quello che accade oggi, e ancora oggi questi servizi sono attivi in alcune sedi laddove il territorio necessita o dove comunque esiste una richiesta. In generale, diciamo che dopo l'avvento dei farmaci, quindi il 96-97, la situazione dell'AIDS è cambiata notevolmente, le persone seropositive si sono viste restituite una prospettiva di vita a lungo termine e quindi il loro proprio stato di salute è migliorato, e oggi i problemi non sono più dell'assistenza e dell'emergenza sanitaria, ma sono proprio problemi sociali, perché una persona che stava male prima e che era in fin di vita e che fortunatamente ritorna a vivere ritorna a doversi rapportare con i problemi di tutti i giorni, quindi il lavoro. Se tu non avevi un lavoro e devi ritornare dopo, è difficile perché la tua visibilità probabilmente è messa un po' a rischio. Se invece lo devi trovare, è difficile comunque, perché tu, per tutti ovviamente, è difficile oggi trovare un lavoro. In più, se hai una patologia di questo tipo, ci sono delle complicazioni in più. Per esempio, devi prendere una terapia che magari in certi orari, in certi momenti, può ledere la tua privacy. Insomma, ci sono problemi.
Filippo Malassero, mi scuso, siamo un po' in ritardo.
Prego.
Siamo un po' in ritardo, la dobbiamo salutare, la ringraziamo, ricordiamo Filippo Malassero, presidente LILA, Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS. Grazie ancora.
Grazie a voi, arrivederci.
Allora, ricordiamo, domani 1 dicembre si celebra la giornata mondiale dell'AIDS, prenderà inizio alle 16:30 al Palazzo dei Congressi all'Euro qui a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Interverranno anche il Ministro della Salute Livia Turco, il Vice Ministro degli Affari Esteri Patrizia Sentinelli e il Sindaco di Roma Walter Veltroni. Alle 18:30 invece inizierà lo spettacolo musicale e di intrattenimento condotto da Camilla Rasnovic con artisti e interventi dell'associazione di volontariato. La giornata si concluderà poi con il concerto dell'orchestra di Piazza Vittorio alle 21:30, sempre al Palazzo dei Congressi. L'ingresso è gratuito. E dalla musica che ascolteremo domani passiamo alla musica che si ascoltava un po' di tempo fa. Era il 1974 e a suonare erano gli Eagles, protagonisti del nostro flashback di oggi. Via col flashback.
Benvenuti al concerto dedicato alla musica. Dopo il successo ottenuto con il loro album di debutto di 2 anni fa, gli Eagles ci riprovano con un nuovo 45 giri intitolato Best of My Love. Il brano fa parte di un nuovo 33 che uscirà breve. On the Border è il titolo della nuova fatica delle Aquile, che hanno tutte le carte in regola per ritagliarci un posto nella storia del rock. L'inizio non è stato dei migliori, ma siamo sicuri che la consacrazione avverrà quanto prima. Questa è Best of My Love e loro sono gli Eagles.
I'm lying in bed, holding you close in my dreams, thinking about all the things that we said, and coming apart at the seams. We tried to talk it over, but the words come out too rough. Trying to give me the best of your love. Beautiful faces and loud empty places. Look at the way that we live, the way
wasting our time on cheap talk and wine. Left us so little to give. That same old crowd was like a cold dark cloud that we could never rise above. But here in my heart, I give you the best of my love. Oh, sweet darling, get the best of my love. Get the best of my love. Oh, sweet darling, get the best of my love. You get the best of my love. Going back in time, and it's a sweet dream. It was a quiet night, and I would be alright if I could go on sleeping. But every morning I wake up and worry, what's gonna happen today? See it your way, I see it mine, but we both see it slipping away. You know we always had each other, baby. I guess that wasn't enough.
Ben ritrovati all'appuntamento con Flashback, la storia del grande rock tutti i giorni per voi. Avete appena ascoltato gli Eagles con Best of My Love, contenuta nell'album pubblicato dal gruppo On the Border nel 1974. Questo disco consacrò definitivamente il successo del gruppo, ma soltanto qualche tempo dopo la sua uscita. Ci mise un anno ad imporsi al grande pubblico, ma si fece notare parecchio. Nel giro di 3 mesi, prima posizione in classifica e disco d'oro. E la mitica Hotel California doveva ancora arrivare.
Allora, bentornati a Radio Drynet, siamo pronti ormai per i saluti, salutiamo Torino, Massimo, Elena.
Sì, grazie.
Eccoci qui, grazie.
Noi ci ritroviamo lunedì prossimo.
Grazie mille, sì, Fabrizio.
Grazie a Fabrizio e grazie a voi, la linea torna a Roma.
Ciao.
Ciao.
E salutiamo i ragazzi oggi qui con noi, Roberto Liceo Classico Catullo, Monterotondo e Gloria del Liceo Virgilio.
Ciao.
A domani per lo spettacolo, naturalmente. A domani. Rats and all the